spalancate l'orizzonte, il sono del...
Qui Radio Onda Rossa, iniziamo la trasmissione in normale follia. Oggi ce la siamo presa comoda, visto che dopo non ci sarà nessuna trasmissione e quindi potremo chiacchierare con voi tranquillamente senza lasciare i microfoni, no? È come in galera, che come dicevo, uno schiaffo per parlare, 10 per star zitto, noi appunto un microfono per parlare e nessuno che lo molla. E chiaramente, come sempre, come tutte le volte, iniziamo ricordando, ma con le emozioni, non soltanto con la memoria, tutte le compagne, compagni, compagno che non sono più con noi e che però hanno fatto di questa radio un elemento di vita, di energia, di battaglie, di mobilitazioni, e anche appunto da parte di quelle compagne, compagni e compagno che invece stanno tutti dentro le gabbie, vuoi le galere come Alfredo, ma più che altro anche dentro tutti gli altri strutture che di fatto rappresentano delle vere e proprie galere, che possono andare dalle strutture psichiatriche alle strutture di cosiddetta accoglienza e che invece si trasformano in galere, alle strutture delle RSA, dove molto spesso, quando si è anziani e bisognosi di un tipo di rapporto, vengono trasformati in luoghi di abbandono e di solitudine. Quindi anche il nostro naturalmente pensiero, la nostra energia positiva, la nostra voglia di trasformazione si rivolge naturalmente
anche a tutti quanti quelli che continuano naturalmente a dover subire quelli che sono i muri, quelli che sono le gabbie, quelle che sono le differenze e i livelli naturalmente di non vita. Perché nel momento in cui non ci sta libertà di scelta, non ci sta libertà di decisione, non ci sta libertà di vita, evidentemente naturalmente si sopravvive e falsamente si parla appunto di una normalità. E quindi naturalmente, visto quello che c'è stato la settimana scorsa, non possiamo, e quanto vi abbiamo rotto le orecchie, più non rotto, brutto, riempito le orecchie di tutte le notizie, di tutta la preparazione appunto del corteo che si sarebbe svolto da parte di una di meno nazionale ad Ancona, partiamo naturalmente da questo argomento. Ce ne stanno tanti di argomenti, però permetteteci di esprimere e di condividere con chi ci ascolta quella che è stata una bellissima manifestazione, perché ha visto non solo una presenza di tante realtà piccole e grandi a livello nazionale, di non una di meno, ma ha visto principalmente anche riprendere vita all'interno di una città come Ancona, che sia per la sua gestione politica sia per le sue condizioni naturalmente di vita è un qualcosa di estremamente piatto e morto. Quindi le compagne, compagni, compagno appunto delle Marche hanno veramente vissuto insieme a tutta l'Italia, a tutte le compagne di non una di meno, la possibilità appunto di riprendersi degli spazi. Ci stavano infatti moltissime giovani che hanno partecipato e che si sono veramente sentiti rinascere, no? Nella conquista, perché poi la conquista degli spazi, la conquista delle strade, la conquista anche appunto di queste manifestazioni veramente di energie appunto positive, come dicevamo prima, sia chi partecipa, sia chi l'ha organizzata, sia chi l'ha messa in piedi, sia chi casomai non è potuta stare lì insieme a tutte le altre e gli altri. Naturalmente la manifestazione ha visto anche l'arrivo di parecchi pullman dalle città del nord, dai paesi e da Roma anche, eccetera, ma più che altro, appunto, ripeto, è stata una scadenza vissuta e partecipata specialmente appunto da non di meno delle Marche. La piazza era una piazza triste dove siamo arrivati, perché lì c'era il mercato del pesce. Infatti le compagne ecotransfemministe hanno fatto naturalmente una performance leggendo dei pezzi di volantini contro quello che è l'assassinio, l'utilizzo anche del mondo animale, della natura, del non rispetto, e che chiaramente quando si parla di corpi si parla di tutti i corpi, non solo dei corpi umani, delle donne o degli uomini, ma bensì sì, e di tutte le persone, ma si parla anche dei corpi appunto animali, di come vengono utilizzati, di come si vive anche un elemento culturale, no? Che non rispetta fondamentalmente la natura e che ci porta a vivere sempre di più in una società condizionata, in una società sporca da un punto di vista proprio di vita complessivamente. La partenza di questo corteo ha visto naturalmente l'apertura degli di tanti striscioni che rivendicavano proprio che l'aborto è un diritto e la genitorialità è una scelta, anche se poi l'apertura era quello dello slogan che abbiamo ripetuto tante volte, no? Abortiamo il patriarcato, mi pare che era quello dello slogan proprio iniziale dello striscione. Le performance sono state tante, il percorso erano circa 2 chilometri, ma che per una città di Ancona piccoletta era in effetti un super corteo. Ci abbiamo messo tanto perché ci siamo fermate parecchie volte rispetto naturalmente a delle performance che sono state sia di ballo, sia di momenti di letture, sia di slogan, e hanno parlato tutti e tutto. C'è stata naturalmente anche la lettura di quello che era, ve l'abbiamo letto tanto tempo fa, il manifesto nato appunto a Torino al tavolo salute e benessere, e poi naturalmente diventato patrimonio tra virgolette di tutta non una di meno a livello nazionale, in cui si parlava più che altro non solo di quello che non era la 194, di quello che era diventato l'aborto, no? In situazioni come le Marche, ma che non sono assolutamente le uniche, perché questo va sottolineato. Poi vi leggeremo degli articoli che evidenziano, no, come a livello nazionale la situazione di interruzione volontaria di gravidanza negli anni è andata veramente a decadere complessivamente, come decade ed è decaduta quella che è l'offerta sanitaria pubblica, l'offerta della prevenzione, l'offerta dei territori, l'offerta appunto di non medicalizzare unicamente i nostri corpi e le nostre menti, ma permettere poi fondamentalmente un benessere complessivo. E però il concetto naturalmente di evidenziare quello che sta succedendo nelle Marche, ma che già successo in Umbria, che da sempre succede in moltissime province del sud, che vede naturalmente il Piemonte, la Lombardia e il Veneto completamente infestati dal movimento della vita e dall'offerta naturalmente di pagamento per chi fa la scelta, poi non avendolo richiesto, di non abortire più. Il tentativo, vi leggeremo anche una mozione fatta invece qua nel Lazio dal 7° municipio, in cui si ribadisce l'importanza che i municipi, il comune, il sindaco complessivamente diano spazio naturalmente all'interno dei consultori, finanziando con cifre veramente megagalattiche, no? Le dessero appunto per assumere ostetriche, ginecologhe, psicologhe, per rifare naturalmente quelli che sono gli spazi, e rendere sempre più invece accoglienti per le donne e tutte le persone che attraversano i consultori. No, questi soldi vengono invece dati unicamente a queste strutture cattoliche e del pro-life, per cercare naturalmente di entrare, farsi spazio, come succede appunto già nel nord oppure anche in altre regioni italiane eccetera, e farsi spazio per far sentire naturalmente le donne non più libere di scegliere, ma continuando naturalmente a farle sentire colpevoli, a farli sentire assassine, a permettere naturalmente che ci siano delle situazioni che annullano, annientano completamente l'autodeterminazione. Ma ritorniamo alla manifestazione, quindi la scelta di Ancona ha questo senso complessivo di partire da una realtà che è degenerata per allargarla a tutte quelle che sono le situazioni di vergogna che ci circonda. Piccola parentesi che però vi devo raccontare perché è particolarmente colorata e divertente. Quando si stava preparando il corteo per partire sono arrivati stati quelli del Movimento della Vita, con un tavolino, il bambolotto, il loro materiale di propaganda, eccetera. Vi potete immaginare gli slogan e il tipo di dialogo, no? Che si è fatto naturalmente rispetto a questi personaggi. Fatto sta che è intervenuta immediatamente la polizia dicendo che questi se ne dovevano andare. Loro hanno ribadito che avevano chiesto l'autorizzazione e la polizia, pensate, quindi è stata, hanno rosicato da morire, quindi la polizia, quelli che normalmente li difendono, che normalmente gli danno strade, spazi, luoghi e protezione, e li ha costretti invece a chiudere baracche e baracchini e ad andarsene pure velocemente. La cosa però divertente, nessuno li ha toccati, non c'è stato bisogno di fare altro che non dire con slogan eccetera quello che era naturalmente anche la risposta a una provocazione del genere, ma più che altro anche per proprio cancellarli, no? Da quello che è in fin dei conti una condizione che vedeva appunto una manifestazione invece per l'autodeterminazione e il diritto d'aborto e la scelta delle genitorialità. E però c'è stato un giornale di Ancona, adesso non so se che Corriere, insomma adesso non mi ricordo il titolo, che invece era tutto quanto scritto naturalmente in modo molto poco reale, denunciando appunto che questi erano stati picchiati con i bastoni, che come al solito appunto queste manifestazioni violente che vengono fatte, come era stato fatto all'interno di un convegno loro poche settimane prima naturalmente a Macerata, e loro appunto denunciavano che erano lì solo invece per parlare, per confrontarsi, no? Figuriamoci un po' che voglia di confronto e di discussione ci possa essere con queste persone che sono liberissime di non abortire, ma fondamentalmente non si possono permettere di entrare con le loro idee morali, giudizi eccetera eccetera all'interno naturalmente delle emozioni, delle scelte, delle idee, delle voglie, dei desideri appunto di tutte le altre persone che possono naturalmente e fondamentalmente la pensano di molto 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 differentemente da loro. Quindi questo è stato un inizio naturalmente proprio verso le, neanche era l'ora della partenza del corteo, perché il corteo si era dato appuntamento alle 2:30, questi saranno apparsi verso l'1:30 alle 2:00. Dopodiché il corteo appunto, ripete, come vi ho detto, è partito, è stato molto colorato e vivace, ci sono stati interventi molto 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 sentiti, ma più che altro anche profondamente che partivano, no? Da quelli che erano i bisogni e di quelli che sono il principio di realtà che vedeva appunto questa manifestazione nazionale proprio lì ad Ancona. All'arrivo a Piazza Cavour si è lasciato naturalmente il megafono aperto, si sono continuati gli interventi, si è continuato a ballare, a confrontarci, a stare insieme, a vivere appunto effettivamente quella che anche è la bellezza, no? Di un movimento come Non Una di Meno, che essendo appunto un movimento non ha bandierine, non ha bisogno di imporre leadership oppure poteri, non ha assolutamente nessun interesse di non accogliere, di non confrontarsi con chi chiaramente rispetta, certo non con il Movimento della Vita, ma con tutti gli altri movimenti femministi, transfemministi, ecologisti eccetera, che naturalmente non vivono la realtà del proprio orticello, ma hanno voglia appunto di essere marea e di rappresentarsi come un qualcosa in continuo, in costante movimento, in continua e costante crescita, in continua e costante anche trasformazione. Questo naturalmente anche la piazza di Ancona ha dimostrato, anche se ci sono stati problematiche prima della parte dell'iniziativa, quindi nelle settimane precedenti, ed è stata in fin dei conti con la pratica, chiarito qualsiasi tipo di resistenza eccetera verso un qualcosa come appunto un movimento nazionale e cittadino che fa riferimento a più di 70 realtà fra paesi, città eccetera eccetera, che continua naturalmente a rappresentare non se stesso ma rappresentare appunto quello che può essere anche a livello come si può dire, anche di immaginazione, quindi complessivo, quello che è veramente ciò che noi vogliamo, quindi il poter ricostruire non soltanto appunto e quindi non vivendo nessun ruolo da vittima, quello che non va bene, quello che è sbagliato, quello che ci viene attaccato, quello che ci viene tolto eccetera eccetera, ma dopo utilizzando questi dati come momento di denuncia partire naturalmente su ciò che vogliamo, quindi effettivamente come vogliamo che sia l'aborto, come vogliamo che sia la salute e il benessere, come vogliamo naturalmente combattere il patriarcato e il capitalismo, cosa crediamo che debba essere appunto rinascere questo discorso di sociale, di welfare sociale, e come effettivamente dobbiamo fare pulizia, ma proprio raschiando intorno a noi, di tutte le false promesse, di tutte le ipocrisie, di tutti gli stereotipi che continuano naturalmente a proliferare e che continueranno a proliferare specialmente all'interno di una gestione politica come quella che stiamo affrontando. Quindi mo vi leggiamo alcuni interventi, alcuni pezzi di giornale che sono stati scritti, non vi mandiamo le cose vocali perché sennò dovremmo avvicinare, perché noi tecnicamente ci capiamo poco, e il telefonino al microfono, quindi vi leggiamo alcuni pezzi che secondo noi naturalmente ricalcavano anche un tipo di informazione necessaria su quella che è stata appunto la ricchezza della manifestazione del 6 maggio ad Ancona.
E leggiamo quello che appunto è scritto dal TGR delle Marche. Aborto, manifestazione nazionale ad Ancona per la libertà di scelta. Il corteo, organizzato dalla rete transfemminista, non una di meno, denuncia la difficoltà di accesso all'interruzione di gravidanza nelle strutture pubbliche, soprattutto a causa dell'altissima percentuale di medici obiettori, l'80% nelle Marche. Un diritto negato, quello delle donne, di poter scegliere liberamente del proprio corpo. Questa è la denuncia di non una di meno. Qui c'è pure dei video, parecchi video bellissimi che purtroppo non vi possiamo far vedere. Dicevamo, un diritto negato, quello delle donne, di poter scegliere liberamente del proprio corpo. Questa è la denuncia di non una di meno, la rete transfemminista nazionale che ha scelto Ancona per la manifestazione nazionale in nome del diritto all'interruzione volontaria di gravidanza all'interno delle strutture pubbliche, spesso ostacolata da un'alta percentuale di medici obiettori. Una scelta non casuale, quella delle Marche, dove l'obiezione raggiunge l'80% oltre la media nazionale, con casi come gli ospedali di Jesi e Fermo, dove non sono presenti medici abortisti. Una situazione che mette spesso nelle condizioni di doversi rivolgere ai sistemi sanitari di altre regioni per poter interrompere la gravidanza. Per le donne marchigiane, Lazio ed Emilia-Romagna sono la prima scelta. Quindi pensate, per un'interruzione di gravidanza, oltre a tutte le problematiche che ci stanno intorno, devi pure farti centinaia e centinaia di chilometri per avere un diritto
previsto da legge,
previsto
oltre
dalla legge. Poi qui ci sono c'è un video molto carino con le interviste fatte a varie donne libere soggettività. Sotto attacco, secondo le promotrici della manifestazione, l'utilizzo della pillola abortiva RU486, le linee guida ministeriali di luglio 2022 hanno esteso la finestra di somministrazione a 9 settimane, indicazioni disattese da alcune regioni che ancora adottano il limite delle 7 settimane dal concepimento. E infatti considerate che dicono per sicurezza, in alcune regioni si considerano 6 settimane e 6 giorni. Ora, se voi pensate che una donna che ha mestruazioni irregolari e non fa manco tempo, anche una donna che ha mestruazioni irregolari non se ne accorge neanche, perché e se dopo 5 settimane dice vabbè, 5 settimane magari può essere un attimo di stress, ne passa un'altra per decide che può essere, che può essere, quando alla successiva si accorge che forse è rimasta incinta, già non fa più in tempo. E questa è una donna, no, precisa. Immaginatevi chi magari normalmente invece di un ciclo di 28 giorni ce l'ha di 35, assolutamente sta fuori gioco. Senza poi pensare tutte le complicazioni, no, che l'iter per l'interruzione di gravidanza comporta, che non è una cosa molto snella.
No, ma poi considerando che da noi mo si incomincia a utilizzare, no, abbiamo circa un 20-22% di utilizzo a livello nazionale dell'RU486, ma considerate che a livello europeo, specialmente in Nord Europa, il quasi 90% degli aborti viene fatto grazie la farmacologia, quindi con l'RU486, e non ci sono state mai nessuna problematica. Queste donne naturalmente e tutte le persone con utero vengono seguite, perché è giusto che sia così, all'interno delle strutture territoriali. Non c'è bisogno appunto di nessuna forma di ospedalizzazione neanche per un giorno, non bisogna fare metodo Karman, non bisogna fare in modo ancora più violento il raschiamento. Quindi è un modo naturalmente per avvicinarsi a un'esigenza fondamentale di scelte delle donne, di tutte le persone che vogliono abortire, e nello stesso tempo diventerebbe, e questo è anche l'assurdo, un risparmio tra virgolette, no, per un sistema, qua dico sistema e non servizio, lo dico apposta, perché è un sistema sanitario nazionale che non ci vede, non ci si riconosce proprio assolutamente per quelli che sono i nostri desideri, che fondamentalmente, basandosi sull'aziendalizzazione, sul discorso dei budget, sul discorso di DRG, del pagamento, della privatizzazione eccetera eccetera, vede poi fondamentalmente un discorso economico e di profitto. Quindi anche ciò che potrebbe effettivamente fare risparmiare e utilizzare appunto i soldi che vengono risparmiati per rifinanziare altri consultori, altre strutture appunto di reparti di interruzione volontaria di gravidanza, perché va sottolineato che in tutta Italia, che ci sono più di 500 strutture ospedaliere di ostetricia e ginecologia, neanche la metà ha reparti che garantiscono, oppure garantiscono nello stesso reparto, l'interruzione volontaria di gravidanza. Quindi ci sarebbe bisogno di grossi finanziamenti, come ci sta bisogno di grossi finanziamenti per i consultori che sono stati quasi chiusi fra le strutture territoriali negli ultimi 10 anni, quasi più di 300 in tutta Italia. Quindi queste sono le cose che poi ti vengono sbattute in faccia, con una faccia veramente da schiaffi, perché poi è una presa in giro fondamentale che viene fatta appunto a quella che è il concetto della libera scelta.
E poi continua l'articolo del TGR Marche. Altro nodo, quello dei consultori. Secondo il movimento, gravemente depotenziati. Non una di meno chiede non solo la piena applicazione della legge 194 del 78, che disciplina l'interruzione di gravidanza in Italia, ma anche nuove misure come l'abolizione dei 7 giorni di ripensamento e l'applicazione dell'aborto farmacologico in telemedicina. E questo è l'articolo del TGR Marche, che però possiamo anche provare a mandare in onda.
Intanto ci stanno delle brevissime interviste, quindi possiamo andare oltre e casomai leggiamo quello con alcuni dati che rispondono a livello nazionale di come effettivamente viene rispettata la 194, perché questo bisogna dirlo. È una legge che è pazzesco che io oggi come oggi devo dire dovete applicarla, no? Perché è una legge che a me non mi è stata bene assolutamente, neanche quando è stata appunto partorita, perché era una mediazione dei partiti rispetto invece alle lotte, alle richieste, alle scese in piazza, alle mobilitazioni oceaniche che negli anni 70 fino al 78, che è stata fatta la 194, hanno visto partecipare tutte, tutti e tutto all'interno naturalmente di questa mobilitazione. Si è arrivata a una mediazione nonostante c'era stato un referendum che ribadiva la volontà di un aborto libero, sicuro, garantito, gratuito nelle strutture pubbliche e sanitarie, proprio per abolire tutti quelli che erano gli aborti clandestini che ancora oggi ci stanno e che ancora si muore appunto per aborto clandestino nel 2023, come si muore naturalmente per tantissime altre cose, per la violenza ostetrica, per la carenza complessiva della risposta anche per chi sceglie di avere un figlio, no? Quando deve partorire su una barella, oppure come è successo qui a Roma, che ti viene dato un neonato e tu dalla stanchezza, la sofferenza del parto eccetera non ti accorgi che ti cade oppure che non respira più. Quindi violenze su violenze che vengono di fatto fatte passare e che invece potrebbero essere risolte a breve prendendo più personale, formandolo differentemente, facendo in modo di rispondere appunto di più a quelli che sono non solo i diritti ma anche i desideri di tutte le persone che scelgono sia di non portare avanti una gravidanza oppure di poter portare avanti una maternità.
E questo è un altro articolo interessante: aborto in Italia, tutti i dati in una fotografia sfocata. Non una di meno, questo è del 7 maggio di ieri, insomma del 23, non una di meno i rapporti ufficiali arrivano in ritardo e presentano numerose zone d'ombra. 3 anni dopo le nuove linee guida nelle Marche, la RU486 non è ancora disponibile. Parlare oggi di aborto è sempre come guardare una fotografia vecchia, scattata almeno 2 anni prima. L'ultimo documento ufficiale che si ha sulla legge 194 risale al 2022 ed è relativo al 2020. Già la distanza tra questi due numeri fa capire uno dei problemi principali: l'aggiornamento e la responsabilità dei dati. La relazione annuale al Parlamento dice che nel 2020 sono state effettuate 66.413 interruzioni volontarie di gravidanza, le famose IVG, confermando la diminuzione del fenomeno, meno 9,3% rispetto al 2019, dal 1983, anno in cui si è avuto il valore più alto in Italia con 234.801 aborti. Ma l'indicatore più accurato è il tasso di abortività, 5,4 per mille, con una riduzione del 6,7% rispetto al 2019. Da sottolineare che le cittadine straniere hanno tassi di abortività più elevati delle italiane di 2-3 volte. Secondo la relazione, la diminuzione dell'IVG non è dovuta al Covid-19. L'Istituto Superiore Sanità ha fatto un'indagine apposita rilevando come l'aborto sia stato subito inserito tra le prestazioni indifferibili. Il calo è tradizionalmente imputato a una maggiore consapevolezza della contraccezione e al lavoro territoriale dei consultori, che rilascia il 43% dei certificati per l'aborto, e alla diffusione dei contraccettivi d'emergenza. Dal 2015 non serve più la prescrizione medica per la cosiddetta pillola del giorno dopo e dal 2020 anche per le minorenni. Eppure il tasso di abortività italiano, tra i valori più bassi a livello internazionale, fa pensare ad altro. Spesso l'accesso all'IVG non è facile. Persistono gli aborti clandestini tra i 10.000 e i 13.000, dato 2016.
Pensa un po', vecchio.
Infatti. Ed è costante il gran numero di obiettori, il 64,6% dei ginecologi nel 2020, il 67% nel 2019. In Molise sono 2 i medici non obiettori, in Puglia sono 8 gli ospedali a obiezione totale, cosa che la legge impedisce. Nelle Marche solo 2 centri su 17 garantiscono l'IVG. L'obiezione poi non riguarda solo i ginecologi, ma anche il personale medico, in contrasto a quanto dice l'articolo 9 della 194. 44,6% degli anestesisti e 36,2% del personale non medico. Su questi aspetti ci sono i buchi informativi maggiori. Non si hanno i dati specifici sulle strutture e le regioni. Non li rendono disponibili come previsto invece dal codice dell'amministrazione digitale. Mai dati. Un'indagine condotta da Chiara Lalli e Sonia Montegiove è riuscita ad andare più a fondo scoprendo che 22 ospedali e 4 consultori hanno il 100% di obiezione fra ginecologi, anestesisti, personale infermieristico e OSS, mentre altri 72 hanno percentuali dell'80%. Nel 2020 poi, in ritardo rispetto a molti paesi europei, sono state aggiornate le linee guida per la RU486, la pillola abortiva. Utilizzo fino a 9 settimane e in regime di day hospital in ospedali e consultori. E poi dicevamo appunto, non so mai se 9 settimane perché alcuni fanno quasi 7.
Sì, decidono così, ecco, per
decidono
conto loro.
Così. Queste novità però non sono state recepite come sperato, colpa anche dell'ostruzionismo politico di alcune regioni al documento ministeriale, come nelle Marche a guida Fratelli d'Italia, dove la pillola non è ancora disponibile, vista come un aborto fai da te. Nei consultori 16 regioni non la distribuiscono, come Piemonte e Liguria, dove nel frattempo giunte di destra aprono gli ospedali agli anti-Schwarz con vari finanziamenti. Nel 2020 in Italia gli aborti farmacologici sono stati il 35,1%, in Francia il 66% e in Svezia il 95%.
Ecco, e poi se vi ricordate, noi vi abbiamo letto tante volte appunto da questa radio quella che è stata invece l'autoinchiesta che come coordinamento delle assemblee delle donne in libere soggettività e dei consultori del Lazio abbiamo portato avanti e stiamo portando avanti avendo i dati del 2021 aggiornati in questi giorni, li stiamo aggiornando al 2022, perché mandando le PEC alle varie ASL eccetera sono stati obbligati a darci il numero degli obiettori sia all'interno dei reparti ospedalieri dove si fa appunto l'interruzione volontaria di gravidanza, ma anche dei consultori. Quindi i nostri documenti molto più aggiornati chiaramente riguardano solo però la Regione Lazio e questa pratica naturalmente di autogestione, quindi di autoinchiesta eccetera, è stata portata avanti anche in altre regioni, sempre da non una di meno, a livello nazionale. Quindi molti di quei dati, questi appunto che dicono abbiamo scoperto eccetera, sono indubbiamente anche vecchi rispetto a quello che riusciamo a portare fuori noi da queste PEC che sono obbligate le varie ASL a risponderci entro un mese dopo che gli viene richiesto, e che in questo che gli abbiamo mandato appunto per il 2022 vede anche la richiesta appunto dell'RU486. Noi per quanto riguarda Roma, proprio per le battaglie che abbiamo fatto, sappiamo che almeno in 4 consultori a Roma, che sono appunto quello di Pietralata, di via Silone, Giacobini e Tagliamento, viene data l'RU486. Ma nonostante appunto le battaglie, le assemblee delle donne che facciamo ormai in più di 12 consultori naturalmente nella zona di Roma e Castelli, e che si stanno moltiplicando perché naturalmente diventano degli strumenti oggettivi di controllo, di verifica, ma anche di richiesta continua e costante delle cose che servono nello specifico di ogni consultorio. Un consultorio potrà avere problemi di organico, un altro consultorio di spazi, un altro consultorio barriere architettoniche che non permettono appunto un'entrata umana a una madre casomai con un carrozzino, no? Quindi non soltanto per il discorso del RU oppure dell'aborto, ma quanto appunto anche anche rispetto della preparazione al parto, della post, del postpartum, dell'allattamento, di quella che è la prevenzione, gli screening e tutti i più di decine e decine di offerte che dentro i consultori ci stanno. Quindi effettivamente, nonostante le nostre battaglie, qui nel Lazio siamo riusciti a ottenerlo, appunto, a Roma in 4 consultori. Attualmente anche a Roma, che non siamo in una situazione tragica come il nord e come appunto Marche, Umbria eccetera, riusciamo a mantenere aperti e a far funzionare con naturalmente la risposta e le risposte dovute a tutte le persone che attraversano i consultori in una media più di 70 consultori. Dovrebbero essere più di 130, perché la legge 405 del 75 prevedeva appunto un consultorio in queste grandi zone come Roma, in queste grandi città, uno ogni 20.000, e infatti nel 20.000 abitanti. Noi, anche come non una di meno, chiediamo invece che i consultori dovrebbero essere molti, ma molti di più, anche appunto nelle grandi città, perché naturalmente ogni quartiere poi diventa quasi un paese, no? Perché ci sarà quello più ricco, che ne so, di giovani coppie che fanno casomai figli, oppure quello appunto più necessario a rivolgersi a un discorso di prevenzione e di cura per tutte le persone che lo attraversano, quello che prevede appunto una maggiore presenza di immigrati con naturalmente anche bisogni, ma anche una cultura che va ascoltata, capita, e quindi con i mediatori culturali e con tutto quello che deve essere appunto quando si accoglie, no? Quello che è un bisogno, un desiderio, e non soltanto, ripetiamo, un diritto. Quindi effettivamente i dati che noi abbiamo rispetto all'obiezione è ben più alta in tutta Italia, ma non soltanto in Italia, ma anche nel Lazio. Noi, specialmente nella provincia di Roma, noi abbiamo ospedali dove c'è un 100% di obiezione, e la cosa assurda è che obiettano poi pure i farmacisti quando gli vai a chiedere nella pillola del giorno dopo, dicendo no, non te la voglio dare. E noi abbiamo sempre detto fatevi accompagnare alle compagne, alle giovani, alle donne appunto che vanno in queste farmacie, perché veramente puoi chiamare la polizia e denunciare questo tipo di atteggiamento che è contro legge, una legge che appunto, ripeto, non ci piace per niente, ma che esiste e che questi si permettono naturalmente di non attuare, di non applicare e di interpretare ognuno secondo la propria composizione politica. E questo naturalmente che va anche messo come cultura, come battaglia, come capacità appunto di uscire fuori dal ruolo naturalmente delle vittime, oppure di chi si vergogna, no? Quasi che fosse una vergogna dover dire voglio la pillola il giorno dopo, oppure voglio naturalmente un anticoncezionale. E questo si lega anche a tutto quello che sta succedendo nell'AIFA, no? Che ha dichiarato naturalmente la pillola abortiva come un farmaco che dovrebbe essere dato gratuito e a tutti, no? E qui nel Lazio noi, sempre con le battaglie del coordinamento, eravamo riusciti ad averlo una tantum, un finanziamento una tantum all'interno dei consultori, che andavano però dai 14 mi pare, sì, ai 23 anni. E però ancora vede che molti consultori, arrivata la circolare che devono essere date le pillole antiabortive, ma poi non arrivano le pillole antiabortive. Insomma, questo è il concetto poi fondamentale che ci ritroviamo, no? E questo era tutto una battaglia e degli accordi appunto presi con la precedente regione. Quindi è chiaro, con quella di oggi la situazione diventa sempre più difficile, sempre più faticosa, e bisogna appunto, attraverso le assemblee delle donne all'interno dei consultori, creare proprio dei rapporti di forza all'interno dei quartieri e andare a dire a questa nuova regione quali sono naturalmente i nostri bisogni, desideri, intenzioni, e come effettivamente non si permetterà assolutamente di far entrare il movimento per la vita appunto all'interno dei consultori, che devono rispecchiare invece la possibilità di scelta, poiché chi non vuole abortire è libero di non farlo, anche se questi continuano a scrivere manifesti, perché ci hanno una marea di centinaia e centinaia di migliaia di euro finanziati da tutti i governi di destra che invece l'aborto appunto è un obbligo. L'aborto non è un obbligo, l'aborto è un diritto e si deve poter scegliere, e chi non vuole abortire può benissimo non farlo, nessuno ti obbliga, ma è vergognoso pensare che poi ci siano dei finanziamenti regionali, come appunto è successo sia a Torino sia nel Piemonte ma anche nelle Marche eccetera, in Calabria, in cui si offrono 5.000 euro a chi non abortisce. L'abbiamo detto, mi pare, già una volta da questa radio, è un'offesa, no, a quella che può essere anche una dignità di scelta, come se un figlio scusate potesse essere monetizzato, no? Poi pure poco, poi 5.000
così, niente, perché poco niente
niente, ci compri manco i pannolini, però fondamentalmente non è una questione di cifra, ma il fatto di monetizzare quella che può essere invece una scelta di maternità. E poi dopo si dice ritrovato neonato dentro i cassonetti, oppure naturalmente
bambina
situazioni
lasciata sola, trovata morta, cioè,
e situazioni naturalmente in cui, quando c'è un obbligo, quando c'è un qualcosa che non rispecchia la propria possibilità anche emozionale, la propria libertà di scelta eccetera, comporta naturalmente altre tragedie, perché queste sono poi effettivamente le tragedie che si vive chi non può arrivare a scegliere fino in fondo. Quindi noi ci batteremo, continueremo a lottare, continueremo a creare mobilitazioni che naturalmente non durano il giorno della manifestazione, ma si moltiplicano veramente nell'aria e nelle intenzioni, nelle nostre possibilità, le nostre energie eccetera, le nostre piazze con i nostri corpi eccetera, perché ribadire il concetto della libertà di scelta e dell'autodeterminazione è l'unica cosa che veramente garantisce a chi poi arriva appunto a fare una scelta di maternità, di paternità, di genitorialità, di poter essere effettivamente consapevoli e capaci di portare avanti nel rispetto naturalmente di questa nuova vita che nel momento in cui viene desiderata e voluta ha una prospettiva naturalmente di vita e non di sopravvivenza. Quindi questo anche è importante, perché i dati parlano, ma molto di più parla quelli che sono naturalmente anche le testimonianze che vengono fatte da molte donne che continuano naturalmente a vivere in modo negativo quello che è stata naturalmente una situazione che non hanno scelto fino in fondo, che vivono in modo negativo il fatto di aver dovuto fare una corsa a ostacoli all'interno della sanità cosiddetta, quel poco che è rimasto della sanità pubblica, per ottenere naturalmente di poter abortire se scelgono questo, ma anche appunto di poter poi partorire se scelgono naturalmente la maternità e la genitorialità. Quindi ecco, le testimonianze parlano molto di più soltanto dei numeri, no? Perché a volte i numeri possono rimanere là e essere così letti e dimenticati, mentre invece quando ti raccontano quello che hanno subito, quello che devono subire, quello che stanno subendo un sacco di persone che addirittura si ritrovano anche casomai quando vogliono invece essere genitori, essere madri, essere padri eccetera eccetera, si ritrovano naturalmente che gli vengono levati i figli, che molte donne che hanno subito appunto violenze, molestie da parte di violenti compagni, violenti mariti eccetera, e che casomai non sono fra la lista dei femminicidi e dei transicidi, no? Ricordiamo questo ultimo successo, che è stata ammazzata pure una figlia di 16 anni e si è salvato il ragazzino di 8, ma perché si era nascosto, perché sennò altrimenti l'assassino avrebbe fatto fuori lui come quello che pensava che era il nuovo amico, il nuovo uomo della moglie e via di seguito. E quindi questo solo per dire quello che è successo due giorni fa, ma qua non si finisce mai di raccontare tutte queste forme naturalmente di continua e costante violenza, possesso, potere, che chiaramente una società capitalista e patriarcale come quella, è disumana come quella che naturalmente stiamo vivendo, porta naturalmente a potenziasse. Quindi ecco, anche lasciare spazio, e per esempio ci sono molte realtà anche all'interno di Non Una di Meno che lo fanno, all'interno dei territori eccetera, di dare naturalmente finestre d'ascolto. Pensate quello che fa Lucia Siesta, che piccola parentesi, cosa vergognosa, vi avevamo raccontato che c'era stata l'udienza l'altra settimana che addirittura ha visto l'ATAC costituirsi parte civile e chiedere più di un milione, no, quanti vuole, non so quanti milioni di euro ha chiesto di risarcimento, una cifra che io non ne riesco neanche a nominare eccetera. Ma la cosa più schifosa è che viene processata l'antiviolenza, perché un centro come Luce Siesta, che continua appunto a dare spazio, ascolto, avvocati, quindi servizio, ma anche un posto dove potersi dormire, poter avere la, essere accolti insieme ai propri figli eccetera, dopo una violenza, dopo una serie di abusi, dopo una perpetuata non vita che è stata appunto questa violenza all'interno di famiglie tossiche eccetera eccetera, si ritrova a doversi giustificare, no, per tutto quello che ha fatto e continua a fare, nel momento in cui è stato utilizzato uno spazio abbandonato dall'ATAC che per di più non era mai stato riuscito a vendere tutto e che la Regione Lazio ha comprato tra virgolette ad un'asta. Però anche questo sono, come al solito, le vie burocratiche di merda che non concludono mai quello che incominciano a fare. Quindi chiaramente ancora Luce Siesta sta in piena battaglia. Fatto sta appunto che mo pure l'ATAC che si presenta come parte civile, e che quindi naturalmente oltre a quello che è l'ingiustizia di dover ripresentarsi a un processo, c'è tutta l'ingiustizia naturalmente di dover pensare pure di pagare, e tu che hai fatto un servizio fondamentale e indispensabile per il territorio di Roma e del Lazio, che effettivamente continui a vincere progetti regionali dove appunto fai altri centri antiviolenza per tutta la città, e che effettivamente sei parte attiva di questo tipo di risposta concreta che viene, che dovrebbe essere data molto di più, in modo ancora più generalizzato e con finanziamenti sicuramente maggiori. Però ecco, anche queste realtà che sono fondamentali appunto in queste battaglie, in questo diritto di autodeterminazione e di scelta, in questa rottura di violenza continua e costante, poi sono quelle che devono naturalmente difendersi rispetto naturalmente a un tribunale, ma più che altro a chi si permette appunto come l'ATAC costituirsi parte civile. Quindi sicuramente questo percorso di Lucia Siesta noi continueremo a viverlo insieme a loro, a combattere insieme a loro, a creare mobilitazioni insieme a loro, e chiaramente anche questa radio sarà una voce aperta insomma rispetto a questa situazione, perché poi il processo mi pare è stato rimandato a novembre e tutto, ma molte cose si dovranno fare proprio prima, perché non si può proprio entrare in una logica simile né permettere né lasciarsi andare insomma rispetto a tutto questo.
Ecco, aggiungiamo un'altra cosa tristissima che non vorrei leggervi, ma dopo vi promettiamo che parliamo di una cosa bella come quella delle assemblee dei consultori, perché sennò almeno ci riprendiamo e possiamo trasformare in positivo tutta la nostra rabbia. Allora, come ultima cosa, visto che abbiamo parlato di interruzione volontaria di gravidanza, vi leggiamo proprio a malincuore, perché mi si lo stomaco.
Tagliamo qualcosa,
sì,
vai,
tagliamo,
come te pare.
certo, questa mozione che è stata presentata al comune da 4 uomini tra l'altro appartenenti alla destra, e praticamente questa mozione sono iniziative per la prevenzione dell'aborto, sostegno alla maternità, difesa della vita e tutela della famiglia tradizionale sul territorio di Roma Capitale. E quindi comincia premesso che l'articolo 1 dello Statuto di Roma Capitale tutela i diritti individuali delle donne e degli uomini così come sanciti dalla Costituzione italiana, quindi tutela i diritti individuali delle donne, però vediamo che cosa chiedono alle donne. Gli articoli 29 e 30...
No, chiedono a nome delle donne, ancora peggio.
E poi tra l'altro ancora peggio. e appunto gli articoli della nostra Costituzione sono dedicati alla famiglia e al ruolo che ad essa è riservato nel nostro orientamento, con particolare riferimento ai rapporti tra coniugi, ai doveri e ai diritti rispetto ai figli, ai compiti dello Stato nel sostegno di accordare alla formazione della famiglia e alla tutela della maternità, dell'infanzia e della gioventù, le linee programmatiche di questa amministrazione municipale 2026 prevedono la difesa della vita e della famiglia, e per questo è stato istituito un assessorato dedicato alle politiche per la famiglia. La definizione di società naturale, contenuta proprio nell'articolo 29, come è stato osservato da autorevoli costituzionalisti, è diretta a sottolineare che l'istituto familiare è pregiuridico, sussiste cioè prima e indipendentemente da interventi legislativi. Ne deriva che il compito del legislatore è quello di garantire la formazione e tutelare i singoli aspetti. I fattori che maggiormente deprimono i tassi di natalità, e qui te voglio, sono la disoccupazione e la precarietà nel lavoro, che generano nei giovani un'incertezza che impedisce loro una qualsiasi programmazione di vita. Tali fattori sono uniti all'assenza di politiche efficaci a sostegno della natalità, perché questa va sostenuta per forza, della maternità e della famiglia, poi i figli degli altri che vengono dall'Africa, da posti disperati, non gliene frega niente. A questo si aggiungono la scarsezza delle risorse finanziarie destinate al sostegno e bla bla, tutte belle parole. I provvedimenti a sostegno della natalità e della maternità sin qui adottati dimostrano di non aver risolto i problemi, eh? Preso atto che bla 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 bla, e vi risparmio questa loro capacità di edulcorare tutte le pillole amare, in questo sono veramente bravissimi. E tenuto conto che l'informazione delle donne che chiedono l'interruzione volontaria di gravidanza sulle possibili alternative all'aborto è molto scarsa, il Comune di Roma e tutti i municipi debbano adoperarsi per la diffusione di una cultura di accoglienza della vita e di aiutare concretamente per fare in modo che si creino nuove famiglie. Impegna il Presidente e la Giunta ad attivarsi presso il Sindaco di Roma Capitale affinché Roma Capitale sia programmata città a favore della vita e della famiglia e che sia inserito tale principio nello statuto comunale. Attuare politiche che rimettano al centro la famiglia tradizionale, la natalità, quindi devi partorire, devi proliferare, a provvedere ulteriori fondi a bilancio per finanziare i centri e le associazioni che si occupano di tutelare la vita e la famiglia presenti su tutto il territorio comunale. Promuovere e sostenere attraverso la stampa e la diffusione di materiale in tutti i 15 municipi della città tutti i progetti finanziati a informare sulle alternative all'aborto. E qui poi c'è la firma di questi quattro signori e maschi, e conclude qui questa mozione, di cui appunto abbiamo saltato molte parti, di questa mozione di iniziative per la prevenzione dell'aborto. Insomma,
E poi non è che finisce qua, perché c'è una mozione invece di adesione del municipio Roma 7 alla giornata nazionale per la vita, e anche questo è la richiesta di scegliere la vita, di considerare appunto che questa manifestazione nazionale che si terrà a Roma appunto il 20 maggio deve vedere la partecipazione di tutti, e che chiaramente il settimo municipio con grande orgoglio ritiene appunto che deve starci, e come consigliere naturalmente chiedono un'adesione. Insomma, questo tanto per sottolineare, no, come diceva la compagna, con quanta ipocrisia, vigliaccheria, strumentalizzazione si parla di aborto naturalmente come un qualcosa di imposto, no? Quindi il fatto di salvaguardare invece la vita, di salvaguardare il diritto di scegliere appunto di fare un figlio, sia un qualcosa che deve vedere appunto tutti impegnati, perché è l'unico modo per attaccare quella che è naturalmente l'assassinio che viene esercitato naturalmente nel momento in cui si decide di abortire. Chiaramente non, il concetto, come dicevamo prima, non è che te possono dai soldi accordi per convincere, ma pure quello fanno e questo pure hanno proposto, né possono appunto ignorare che esiste questa 194, questa legge appunto abortita, diciamolo, anche la legge di fatto è stata un aborto, perché permette attraverso l'obiezione di coscienza e attraverso naturalmente tutti questi attacchi, tutte queste condizionamenti mentali eccetera, di non esercitare appunto l'autodeterminazione e la libertà di scelta. Quindi è questa anche la battaglia culturale che all'interno delle scuole, confrontandosi con i giovani, facendo rinascere la voglia di attraversare i consultori nello spazio giovani, il fatto di rivedersi dentro le assemblee, il fatto di andare a manifestazioni come quella di Ancona, ma come tutte quelle che sono state fatte qui a Roma e in tutta Italia dall'8 marzo a novembre, a tutte quelle che sono naturalmente anche le prossime scadenze, e su questo andiamo subito a dirvele, perché sennò come al solito hanno detto che noi ci potevamo allargare un pochetto, ma qua ci allargiamo troppo, ma che effettivamente determinano questa ripresa proprio di coscienza, no? Perché quando si parla naturalmente di combattere gli stereotipi, di andare contro una cultura appunto omofobica, patriarcale, capitalista, contro una violenza sistemica, contro le famiglie tossiche, i tribunali tossici, l'informazione tossica, bisogna inevitabilmente rimettersi in gioco, raga. Bisogna essere di nuovo tutti presenti, attivi all'interno delle nostre realtà, vuoi di quartiere, vuoi di lavoro, vuoi naturalmente all'interno delle scuole per le nuove generazioni eccetera, e vuoi all'interno specialmente di alcune iniziative. Ricordatevi, martedì prossimo probabilmente a Comunia alle 18:30 ci sarà un'ulteriore assemblea di Una di Meno di Roma, no? Quindi anche in queste scadenze in cui si discute, ci si confronta, si fanno nuove iniziative da portare avanti, oppure nelle assemblee di questa settimana dei consultori che vi diciamo.
E siccome poi abbiamo tanti appuntamenti da darvi, ve ne diamo soltanto due. Allora, intanto domani 9 maggio, come tutti i secondi martedì del mese, c'è l'assemblea delle donne delle libere soggettività a Via della Resede 1, che si trova a Centocelle. Quindi questa è l'assemblea di domani, che è martedì. E poi giovedì prossimo 11 maggio, come tutti i secondi giovedì del mese, c'è un'assemblea a Via dei Levi 10, che si trova al Quadraro, e ci potete arrivare scendendo alla fermata della metro di Porta Furba. Ecco, quindi ci limitiamo a queste due assemblee di domani e di giovedì, e dicendo appunto che sono dei momenti veramente molto molto belli, dei momenti di incontro molto creativi in cui escono fuori tante proposte, tanti dubbi, tante problematiche da risolvere, da poter vedere meglio, da affrontare, e tante possibilità, no, di ricreare queste strutture come consultorio, che vi ricordiamo non è una cosa da poco, e sono gratuiti i consultori, e sono dei momenti in cui ci si può andare sempre, quando un adolescente ci può andare quando vuole, non è tanto scontato, e da solo, non è detto che non ci deve andare per forza col genitore, insomma. Propone e si offre in tante opportunità, e queste opportunità noi le dobbiamo mantenere, le dobbiamo arricchire, e il bello è che all'interno appunto di queste assemblee poi vengono fuori tante proposte che non fanno altro che appunto condividere i pensieri, i bisogni e appunto le riflessioni, no? Su tante cose molti consultori stanno proponendo di fare dei seminari su problematiche adolescenziali, o sulla menopausa, o sulle problematiche di genere e via dicendo. Ecco, insomma, si comincia a lavorare ed è veramente un'esperienza bellissima.
Ecco, e infatti poi le settimane vi diremo prossime, quelle che ci stanno naturalmente per tutto il mese di maggio. In tutti i modi, se andate sia sul coordinamento consultori Lazio, ma anche Sono una di meno di Roma, ci sta tanto di manifestino in cui ci sono tutte le scadenze, e se ci sono dei consultori che vicino a dove abitate voi, vedete di partecipare, perché come dicevamo prima, in una situazione come questa si rimette in discussione il proprio corpo, la propria mente, le proprie idee, le proprie anche sogni, desideri e diritti, veramente in una collettività che incomincia a creare rapporti di forza, o se no qua è inutile che ci piagniamo addosso, e questo non è il nostro metodo, tanto per essere chiari. Però ecco, passiamo alle scadenze.
O intanto c'è già stata il 6 maggio a Ravenna questo Fuori dal Fossile,
una manifestazione buona, grossa, con un sacco di partecipazione, insomma.
E poi dal 5 al 9 maggio a Cinisi il 45esimo anniversario di Pappino Impastato, e qui ci saranno vari
eventi. Ci sono iniziative culturali, cortei, manifestazioni, e poi è vero pure che è bello, no, trasformare la memoria in agiti attuali, perché allora
non è solo pianto e nostalgia, perché certo il pianto sicuramente c'è, ma deve essere un pianto che poi ci porta a costruire, no, e a reagire di fronte.
Certo, e poi è vero che appunto Peppino Impastato ha rappresentato veramente la lotta concreta contro la mafia, ma la mafia ci sta dentro i nostri palazzi di potere, sta dentro gli ospedali, sta dentro naturalmente le grandi finanziamenti anche del PNRR, appunto sull'edilizia, insomma sta dappertutto.
Dove stanno un sacco di soldi.
Ecco, capito? Sta dappertutto, quindi in fin dei conti quella che è stata la battaglia, a volte anche proprio individuale, di Peppino a livello coraggioso, appunto poi 45 anni fa con tutto quello che significava allora, eccetera eccetera, non è solo memoria, ma è continuità e movimento di lotta, di denuncia, quindi anche quello ci sembrava giusto ricordarlo come appuntamento. Però ce ne stanno alcuni a Roma che per noi dobbiamo
come
puntare,
quello del 12 maggio di Giorgiana Masi, mancabile.
Certo, il famoso discorso del fiore a Giorgiana, staremo sul ponte Giorgiana Masi, che ormai si chiama così per noi a tutti gli effetti, che è il ponte,
ex ponte Garibaldi.
Sì, vabbè, io infatti manco come veniva. E si metterà come al solito la nostra scritta, appunto, come ponte Giorgiana Masi, ci sta il discorso del fiore appunto a Giorgiana, sarà un pomeriggio di mobilitazione appunto, in cui quella che è, ripeto, tutta la violenza sistemica di questo sistema capitalista e patriarcale, omofobico, transfobico, viene naturalmente non solo denunciata ma anche combattuta con tutte le lotte, le mobilitazioni, gli obiettivi che si portano avanti e che hanno sempre più concretezza quando appunto si esercitano rapporti di forza. Però ecco, appunto, ci sembrava fondamentale ricordare e come appunto Peppino Impastato, anche Giorgiana Masi non è solo memoria, ma rappresenta naturalmente anche lei una persona, una compagna, una donna che ha subito naturalmente, dando via la vita, una violenza naturalmente al di sopra di ogni ragione, insomma, perché effettivamente lei stava in piazza come tante di noi, io me la ricordo benissimo quella giornata, e poteva succedere appunto a chiunque di noi stava in quel momento in cui si faceva una manifestazione, allora come erano tutte non autorizzata, per il divorzio, quindi aveva un significato anche lì di voglia di autodeterminazione, di libertà di scelta, ma anche di rottura di moralità e di stereotipi, no? Che venivano naturalmente allora considerati normalità, perché potevi avere appunto anche una doppia famiglia, famiglia ufficiale, quella non ufficiale, l'amante e tutto quanto.
Il marito ti gonfiava di botte, che doveva esserci la famiglia.
Certo, e quindi quello che in fin dei conti vorrebbero riportare oggi, perché quando si parla di Dio, patria e famiglia intendendo naturalmente come la donna un frutto della riproduzione appunto filiale, no? Senza appunto le emozioni, la voglia, il desiderio, la scelta, la bellezza. Perché ecco, io mentre la compagna leggeva quelle mozioni di merda, no? Mi veniva in mente quante trasmissioni abbiamo fatto da questa radio come Normale Follia su che cosa significa per un bambino, una bambina, un bambino essere desiderato e arrivare naturalmente a vivere dai primi giorni, quindi la propria infanzia, l'adolescenza eccetera, all'interno di un contesto fatto di affetto, di amore, di ascolto, di opposizione, di limiti, di autorevolezza, di tutto quello che però significa fondamentalmente attenzione, no? Il fatto di essere visto, di essere ascoltato, di essere capito. Se manca tutto questo, veramente quale prospettiva di crescita, quale adulto verrà fuori? Ecco, anche questo io penso che non ci si può dimenticare, no? Quando si parla dell'utero come un elemento che sforna, no? Come la pasta, quella macchinetta che fa la pasta a mano, come si chiama, no? Che sforma, che cacchio ne so, pensa all'utero come chi sforma appunto bambini, però poi dopo cosa...
Perché alla società serve fare figli, siccome questa
sì, ma che cosa serve?
Poi figli, devi fare figli.
Sì, però il concetto di fondo è che poi saranno tutti adulti che loro sperano che proprio perché nascono senza affettività, senza voglia, senza desiderio, senza un luogo che sia appunto poi la famiglia arcobaleno, la famiglia non normalizzata come intendono loro, con padre e madre che poi la madre che becca le botte, la violenza eccetera eccetera, ma in pratica senza un contorno che li ha desiderati, che tipi di adulti saranno? Loro sperano che saranno delle marionette, dei passivi, dei sottomessi eccetera, ma invece se ne escono fuori tutti problematici, tutte persone piene naturalmente di rabbia, di sofferenza, di aggressività, che casomai non si esercita poi rispetto al politico di turno, ma si esercita all'interno naturalmente di un proprio vivere quotidiano. Ma che cazzo di società avrai poi di fronte a questo tipo di condizione, naturalmente, certo, anche di scelta, di crescita e di vita? E questo che a me mi fa anche,
ma poi anche la
una
sofferenza,
paura.
La sofferenza del bambino, perché poi la conflittualità familiare, che non è quella che si limita alla normalità, perché tutti bisticciamo per crescere, per chiarirci, non è quello, ma quando la conflittualità è continua, è insopportabile, è devastante, è sofferente, e allora lì il bambino soffre, perché la percepisce, anche se fa finta di niente, la percepisce che c'è una conflittualità tra i due, e due persone che devono stare insieme per forza a tutti i costi, e magari si cornificano e magari si fanno del male, lì è proprio la sofferenza del bambino. Io ho sentito bambini, figli magari ecco cui la famiglia c'erano alcolisti, dire ad altri bambini, figli di separati normali, che poi comunque fanno una vita normale, i figli li vedono eccetera eccetera, dire beati voi che ci avete genitori che sono separati ma che almeno che vi vogliono bene. Io sto in un inferno con mio padre che beve dalla mattina alla sera e mia madre che non ce la fa più a stargli dietro, insomma, e questo è il minimo, no? Perché poi il caso di cui vi ho parlato, un padre che tra l'altro era pure una brava persona, ma insomma ci sono situazioni veramente brutte, di oscurità, di cattiverie, e in cui il bambino si trova dentro stritolato e che cresce sofferente e cresce male. Allora la sincerità è quello di chiariamo, insomma, cerchiamo di capirci, cerchiamo di crescere e va bene, ma se non è possibile, non è possibile, alla luce del sole ci separiamo e siamo tranquilli noi e stanno tranquilli i figli, con le possibilità che devono continuare ad avere l'affetto dei genitori quando è possibile, perché a volte magari stanno,
certo, però questo è già successivo alla scelta,
certo,
del figlio,
certo.
Quindi perché una coppia può scegliere un figlio, siano esse anche una coppia lesbica, una coppia che naturalmente omosessuale, eccetera, wow, eccetera. Quindi una coppia per noi in senso complessivo può scegliere un figlio, poi dopo finisce l'amore, ma c'è l'intelligenza naturalmente di pensare, come dicevi tu, all'idea appunto di questo figlio, figlia, che deve però sentire ugualmente l'affetto di tutti e due i genitori e non due genitori che si ammazzano a vicenda, a colpi di avvocati e cose di sto genere. Però fondamentalmente questo può succedere dopo. Prima c'è la scelta, certo, la scelta di un figlio, che è quello che appunto è l'autodeterminazione, è la possibilità di avere sia il discorso appunto preventivo, quindi tutti gli anticoncezionali, tutto quello che serve per fare in modo naturalmente di non rimanere incinta, ma nel momento in cui succede il danno, anche la possibilità appunto di utilizzare l'aborto, specialmente l'aborto farmacologico, che è molto meno medicalizzato, perché è meno violento, non devi andare in ospedale, è tutto un qualcosa naturalmente di molto più fruibile. E nello stesso tempo invece, se si sceglie naturalmente di fare un figlio, avere poi tutte le condizioni di un welfare sociale, gli asili nido, non i nonni più vecchi che mai, perché ormai in pensione si va sempre più vecchi, che devono naturalmente sostituire i servizi che non esistono più.
Se non muoiono prima i nonni.
E se non muoiono prima, perché ci arrivano quasi. Ma poi c'è il discorso del reddito, c'è il discorso della casa, c'è il discorso naturalmente di una sanità pubblica, insomma tutto quello che significa poi permettere effettivamente la scelta di mettere a mondo figlio, avere degli spazi all'interno dei quartieri che ti garantiscono la natura, l'ambiente, e un condizionamento che non sia appunto di malattia continua e costante rispetto a quello che vedi, a quello che respiri e via di seguito. Quindi ci vuole tutto questo, e però io penso che non si possa veramente ridurre quella che è l'autodeterminazione e la scelta appunto di una maternità e di una genitorialità soltanto a un discorso o morale o economico o veramente quasi di imposizione. Cioè, a me questo
devi avere nella mente, ecco, nei tuoi pensieri,
questo che
prima
noi dobbiamo anche combattere da un punto di vista, certo, culturale, perché ridurlo solo a questo è un'offesa rispetto anche alle nuove generazioni, certo, che nasceranno, che ci saranno, che saranno casomai figli dei nostri figli, eccetera eccetera. È questo che noi dobbiamo combattere, no, insieme a tutti quello che è il diritto appunto alla autodeterminazione e alla libera scelta. Io penso che
a proposito di diritti, c'è un altro appuntamento, anzi altri due, uno per Ciro Principessa e uno invece per la Palestina, Piazzale dell'Esquilino, il 13 maggio alle 14. Quindi appunto per Ciro Principessa, di cui poi mi verranno date delle indicazioni più precise, e invece questa per la Palestina a Piazza Esquilino ci sarà sempre il 13 maggio alle ore 14. E poi la cosa più importante, se non mi scappa, c'è il discorso della, che c'è la festa della radio, e questo, ecco, poi ve ne parleremo lunedì prossimo, non ve lo dimenticate, perché
che poi la radio festeggia il
24 maggio,
quindi ci abbiamo tempo per prepararci. E poi appunto, già che stiamo sulle date, io vi ricordo che il 13 maggio invece è la scadenza della 180, e anche su questo ne parleremo sicuramente lunedì, perché ci stanno una serie di situazioni, oltre, va bene, noi della neuropsichiatria infantile, dei minori, della psichiatria eccetera, vi abbiamo sempre anche qui riempito le orecchie, però ci stanno per fortuna anche delle associazioni di adulti che ci hanno cercato, ci hanno telefonato, che stanno chiudendo tutti i laboratori dentro le ASL, dentro i diurni per adulti, quindi chiudono completamente ogni storia riabilitativa. E noi sappiamo bene, perché ci abbiamo lavorato in psichiatria, cosa significa per anche un quarantenne, no? Casomai un laboratorio di pittura oppure di creta oppure di scrittura o qualsiasi di musica, capito? Quindi qualsiasi altro realtà che gli può permettere anche di giocare un po' di fantasia, di rilassarsi, di stare insieme ad altre persone grandi, adulte, che come lui o lei stanno vivendo dei momenti di sofferenza, di solitudine, eccetera, di patologia psichiatrica, ma poter utilizzare questi strumenti di fantasia e creatività per naturalmente andare avanti. E la cosa che a me mi ha fatto anche molta tenerezza sentendo alcuni genitori è la paura proprio di lasciare ormai i loro anziani questi figli da soli, no? E quindi come hanno veramente, stanno cercando di mettere in piedi anche delle associazioni, noi anche come Grande Cocomero ci stiamo confrontando, anche se noi non ci occupiamo degli adulti, perché effettivamente loro dicono, no, finché ci siamo stati noi come genitori, fra riffe e raffe, anche la famosa legge 180 e quindi l'apertura dei manicomi, il discorso di Basaglia, il rompere gli stereotipi, i condizionamenti e quello che è naturalmente il concetto di normalità, poteva andare avanti, ma perché ci stava una famiglia dietro alle spalle, dei fratelli, dei genitori, eccetera, delle sorelle. Dice, adesso noi abbiamo paura più che altro di morire perché abbiamo paura di lasciarli soli. E questo è vero, no? Perché effettivamente rispetto a un uomo di 40 anni, 50 anni con un genitore di 80, effettivamente anche questo aspetto di un abbandono inevitabile, no? Dato dal passare degli anni e quindi anche dalla inevitabile limite della nostra vita, crea ancora più sofferenza, specialmente nei genitori, ma creerà poi ancora più solitudine rispetto ai figli e alle figlie che si troveranno a dover andare improvvisamente in una comunità oppure a vivere in situazioni che non riconoscono come loro. Quindi ecco, anche questo discorso del 13 maggio, insomma, rispetto a Basaglia e a tutto quello che ha significato allora una legge rivoluzionaria come quella, che cosa però è diventata oggi e che cosa è effettivamente oggi questa capacità di reinserimento, in che cosa? In una situazione che anche noi che non viviamo determinate problematiche, la nostra normalità è una normalità antitetica alla vita, alla collettività, alla socialità, eccetera. Ma per chi ha qualche disagio, qualche fragilità, qualche debolezza, ma che cos'è questa normalità che gli viene imposta? Quindi veramente ci rendiamo conto che purtroppo tutte queste leggi che avevano significato un'apertura o avrebbero dovuto portare a una diversa concezione anche culturale, sociale, eccetera, poi sono state paurosamente svuotate, annullate,
impoverite, perché comunque è chiaro che, no, se tu vuoi una struttura che si prende cura di una persona che ha un disagio psichico, una sofferenza psichica, ti ci devi dedicare, quindi devi dedicare personale per fare il laboratorio, per seguirlo, per osservarlo, per stargli vicino, e chiaramente sono momenti e tempo, sono soldi importanti, benedetti chiaramente, no? Perché se tu organizzi un laboratorio di pittura, un laboratorio musicale con chi sta male, con i gruppi, no? Se organizzi esperienze di pensiero, di creatività, possiamo dirne tante, di fotografia, come abbiamo fatto e come spero ci siano ancora, ma se cominci a dire manca il personale, i soldi. Ci stanno, allora certo, se manca il personale, questi gli rimane la videocamera, è una cosa orribile che io non posso pensare, perché mi fa soffrire troppo, no? E pensi soprattutto che poi sti soldi vanno per rifornire di armi altri, per spenderci i soldi per le armi, per ammazzare altre persone, ma perché? Insomma, abbiamo detto tante volte che con un F-134, che sono 135 milioni, mi pare, ma se non di più adesso, ci costruisci 1000 posti letto in una terapia intensiva. capito, 1000 posti letto in una terapia intensiva, e noi che ci facciamo? E noi invece che ci facciamo? Mandiamo i carri armati, mandiamo le armi, foraggiamo queste belle imprese di armi che staranno diventando belle ciccione corpose, che sono quelle che fanno più soldi in questo periodo, per massacrare la gente, per toglierli in strutture preziosissime per l'essere umano, come quello della, che sono predisposte per la salute, soprattutto poi per i pazienti più fragili, che sono appunto i pazienti psichiatrici, perché veramente noi abbiamo visto un fiorire di, diciamo, nella sofferenza di benessere, no, psichico, proprio dovuto a queste esperienze in cui finalmente la persona che porta questi disagi viene osservata, accolta, presa in considerazione,
rispettata,
aiutata, considerata giustamente, no, come gli altri, e arricchita pure, eppure quella persona ti arricchisce, perché noi che abbiamo lavorato tanti anni in una struttura psichiatrica, possiamo dire che noi a nostra volta abbiamo dato, ma abbiamo anche ricevuto da queste persone, non è che abbiamo solo dato, perché poi ti danno tante conoscenze, ti danno tutte le loro ricchezze, no? E quindi pensare che tutto questo debba venire meno perché mancano i soldi, e però poi vieni a sapere che sti soldi
se li mangiano in 10.000 altri modi,
per altri modi, ma soprattutto per le armi, che è una cosa che mi sta qui, insomma, è veramente è una cosa aberrante.
Quindi sicuramente ci ricorderemo quindi questo 13 maggio lunedì prossimo, ma anche poi del 22 maggio, che invece è la data della 194, e chiaramente insieme a questo poi vi racconteremo, vi ritorneremo a raccontare di quella che è stata la meravigliosa esperienza, però questo stiamo già a giugno, del repartino interruzione volontaria di gravidanza, occupato naturalmente dopo una ventina di giorni che era uscita la legge 194 all'interno del policlinico. Quindi a voglia, vi abbiamo già prospettato altri 10.000 argomenti e situazioni naturalmente che continueremo a fare nostre. Quindi
comunque
ci vediamo
per ora il 12 Giorgiana Masi, il 13 per la Palestina a Piazzale Squilino,
sì, 14. E poi considerate le assemblee dei consultori domani e giovedì,
domani a Resede sempre dalle 15 alle 17, e giovedì 11 a Via De Levi fermata Porta Furba sempre dalle 15 alle 17,
e poi a chi vuole assemblea di non una di meno invece a Comuni a domani alle dalle 6:30, diciamo 7, perché la puntualità non è mai stato il nostro forte, però a questo punto, visto che sono le 4:30 superate abbondantemente, lasciamo il campo un po' alla musica e vi facciamo riposare le orecchie, e naturalmente sempre da Radio Onda Rossa, sempre da questa radio libera che però ha bisogno dei vostri contributi, del vostro aiuto economico, delle tessere annuali che ogni anno si fanno, della campagna di raccolta, naturalmente essendo una radio libera campa solo di questo, quindi ricordatevi, volete continuarci ad ascoltare, qualche volta casomai anche un po' meno, però fondamentalmente dovete anche qui contribuire fondamentalmente e far sì che Radio Onda Rossa continui ad essere, come è ormai dal 78 appunto, la radio libera che lascia libero naturalmente a tutti a poter vivere appunto insieme quelle che sono le battaglie, le lotte, la controinformazione e tutto quello che desideriamo. Chiudiamo qua naturalmente la trasmissione di Normale Follia. Bye bye.